Gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori, buongiorno e benvenuti all'81esima puntata di De Leon Air The Sound of ADV qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Oh, è venerdì, siamo a due passi dal weekend, ma soprattutto dalla finale di Sanremo. Ma chi vincerà? Chi vincerà? Guarda, è una cosa incredibile. Però intanto siamo a due passi anche da un
importante appuntamento elettorale.
L'ennesimo appuntamento elettorale per la gioia di Mauro Magnitosi. A proposito, buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
Buongiorno a tutti. Allora, domenica e lunedì si vota per eleggere il presidente della Lombardia. E non possiamo parlare di sondaggi, ma possiamo dare invece qualche indicazione sui trend online dei candidati. C'è uno studio di Reputation Science condotto su 124.000 conversazioni digitali che monitora i tre candidati: Letizia Moratti, Pier Francesco Maiorino e Attilio Fontana, nei tre mesi da novembre 2022 a gennaio 2023.
Allora, il candidato del centro-sinistra, Pier Francesco Maiorino, sì, è il più nominato, con il 43% delle citazioni in rete, 53.000. Seguita, allora, questi numeri risalgono appunto a gennaio.
Vabbè, siamo là, comunque.
Seguito dalla candidata di Azione, Letizia Moratti, 45.000. Attilio Fontana, l'attuale presidente, nonostante appunto il suo ruolo di presidente uscente, si ferma al 21% del totale, ne parlano poco. Tanto per dire, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata menzionata nel periodo 91.000 volte, mentre Luca Zaia, altro presidente di regione, che non deve affrontare le elezioni, ha ottenuto solo 4.000 citazioni.
Il Twitter si conferma il luogo prescelto per la discussione politica anche per le elezioni regionali. Qui all'interno di Twitter si concentrano tre conversazioni su quattro, quindi il 75%, ed è un luogo in cui lo scontro politico si rivela particolarmente acceso. Schiaffone, insomma. In generale l'attenzione online per le elezioni regionali è molto cresciuta a gennaio, più 34%. Il sentiment sui tre candidati presidenti è negativo nel 63% dei casi. Il più criticato è Maiorino, 73%.
Sì, attenzione, sì, è più criticato perché sono molto più attivi, diciamo, quei punti di riferimento dell'opinionismo online contro di lui, cioè, di centrodestra.
Certo, però pure Letizia Moratti non è molto apprezzata, con critiche nel 57% dei casi per il suo posizionamento politico oscillante. Meno polarizzato il sentiment su Fontana, che grazie alla sua attività istituzionale viene citato nella maggior parte dei casi in contenuti di carattere neutro informativo. Insomma, ci sono tre candidati che non piacciono a nessuno.
È
incredibile,
sì.
Complimenti vivissimi a tutti.
Non lo so, vedremo.
Ma comunque, dici, per esempio, i seguaci, i follower.
Allora, il più seguito però è Fontana, paradossalmente. Ha 368.000 follower tra Facebook, che ne ha appunto 245.000, Instagram 101.000 e Twitter 22.000, quindi è molto più attivo su Facebook.
Ecco.
Secondo posto invece per Maiorino, che ne ha 85.000, più forte decisamente su Twitter, dove ne ha
31.000,
molto più staccata invece è Letizia. La sua comunicazione non ha scaldato troppo gli utenti del web. Diciamo che Letizia Moratti a livello di comunicazione ha sempre avuto qualche piccolo problema. A meno di un mese dalle elezioni è seguita solo da 16.000 persone.
Ormai Letizia Moratti rappresenta il passato. Io ancora questa operazione non riesco a capirla.
Non lo so, è una discussione. È una non questione elettorale di cui.
Non ha lasciato un'immagine fantastica come sindaco, anche se qualcosa di buono l'ha sicuramente fatto e ha contribuito alla crescita di Milano nel secondo decennio del XXI secolo. Però non riesco a capire queste operazioni. Veramente.
Ma direi che un po' prima del secondo, cioè nel primo, nel 2011,
sì,
poi
è vero,
stata.
È vero.
Scalzata da Giuliano Pisapia.
E va bene, va bene. Che bei tempi comunque. Allora, primo brano musicale. La scorsa settimana abbiamo aperto ufficialmente alla trap. E attenzione, perché Radio Atlanta Milano ha in serbo una grandissima sorpresa questa settimana, ossia nel contenitore seguitissimo, amatissimo di Bla 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 on the Rock on Air ci sarà una puntata dedicata in maniera sui generis, molto particolare, molto faticosa e molto... veramente affascinante alla trap. La scorsa settimana il tutto è stato sublimato dal disco di Liliaci, che era un trapperino di quarta categoria e ha fatto un disco che sembra una roba, una sorta di rilettura moderna di Pink Floyd. Qualche mese prima, cioè stiamo parlando comunque di dicembre, usciva questo album I Didn't Mean to End You di questo ragazzino Quadeca, di quale andiamo ad ascoltare Sorry for Dying. Anche questo ragazzino sembrava un trapperino di quartiere e se ne esce con un album completamente psichedelico e sognante. Quadeca.
It's all in my head. Fuel tank blink, it's been running in a red. Praying for a green light, looking straight ahead. Nothing else seems right, you know what I said. Tell myself to calm down, listen, understand. Somewhere I got stuck in between my hands. Everything I want was never in the plans. And now it's hard to think. I've been running in and out of change. Repeat, and everything you ever say, you see. So am I not a ghost? Passing through these walls I used to call the home. Left my body lying on a doormat. Turn away, decided not to go back. I'm not the one I see now.
Silvia, ma oggi si può fare in Italia, ovviamente, un giornalismo che sia controcorrente, irriverente, politicamente scorretto, ma che sia nel profondo popolare?
Popolare sicuro, non so come si sorregge economicamente.
Il giornalismo controcorrente invece arriva, guarda un po', a Sanremo. E
addirittura, l'istituzione istituzione che c'è.
In questi giorni, infatti, MOV è protagonista al Festival delle Canzoni. Che cos'è MOV? MOV è una testata lifestyle edita da AM Network, il cui core business è automoto, e per la prima volta, e questo è un grande traguardo raggiunto, racconta la kermesse con il suo stile dissacrante e controcorrente che la contraddistingue dall'anno della nascita, il 2020. Per sapere come sta andando MOV, non solo a Sanremo, ma in generale, quali siano i suoi risultati e gli obiettivi presenti e futuri, abbiamo qua il direttore Moreno Pisto. Buongiorno Moreno, benvenuto.
Ciao a tutti, buongiorno. Grazie a voi.
Allora Moreno, come sta andando Sanremo, l'approdo sanremese, che cosa vuol dire? È una sorta di trofeo, qualcosa di importante, e probabilmente è il momento giusto per sublimare, per celebrare la portata controcorrente, irriverente e politicamente scorretta del tuo giornale.
Sì, per noi è un punto, come dire, di arrivo, ma allo stesso tempo anche di partenza, perché noi siamo nati in pieno Covid, in 2 anni ci siamo strutturati, abbiamo sempre avuto il nostro linguaggio che, come hai appena detto, è molto controcorrente rispetto ai tempi attuali. Quindi arrivare a Sanremo, ci arriviamo con quella forza dove non abbiamo nessuno spirito di riverenza nei confronti di nessuno, e possiamo portare anche in quel contesto un linguaggio che, permettetemelo, è finalmente un linguaggio diretto, molto pane al pane, vino al vino, dove non si gira intorno. E Sanremo, secondo me, è il momento ideale per farlo, perché tutta Italia
lo guarda.
Lo guarda, e tutta Italia è, come dire, molto diretta nei suoi giudizi, tranne magari spesso i media, perché ci sono i rapporti, ci sono le relazioni, ecco. E quindi devi essere un po' attento. Quindi noi arriviamo lì con questo carico di energia che ci dice: noi siamo così. Sì. E secondo me i tempi sono anche maturi, nel senso che qualcosa sta cambiando anche in altri media.
Però mi dici se c'è veramente un giornalismo popolare in Italia in questo momento, e qual è il foglio popolare del 2022? Guarda, in Italia, del 2023, guarda, pardon.
Il giornale popolare in Italia esiste ed è uno solo, ed è la Gazzetta dello Sport. Non l'ho detto io, l'ha detto Carlo Verdelli quando lo ha diretto, ed è una verità sacrosanta, nel senso, dove vai la Gazzetta dello Sport è immancabile, tant'è che lui ha fatto quell'operazione di portare l'attualità dentro la Gazzetta dello Sport, che prima di lui era solamente calcio, praticamente calcio e altri sport. Quindi il giornale popolare è quella roba lì. I giornali popolari sono i giornali inglesi, che non ho, come dire, in testa soltanto il The Sun con in terza pagina la tipa con le tette di fuori, no, ho presente un modo di raccontare le cose che appartiene anche ai giornali più autorevoli del giornalismo inglese, ecco, questo voglio dire.
C'è un po' di insomma di puzza sotto il naso da parte della cultura, degli intellettuali, nel considerare, nel vedere un giornale profondamente popolare anche in Italia, nel senso che probabilmente adesso il pubblico spinge sempre di più, i social la fanno da padrone, c'è poca voglia di focalizzarsi sulla lettura, serve l'impatto, e allora anche le grandi testate, le più importanti, dico Repubblica e il Corriere, provano a fare quella cosa, ma secondo me inciampano in maniera piuttosto grossolana. Tu che idea hai da questo punto di vista?
Guarda, secondo me chiariamoci, perché il giornalismo popolare non è quel tipo di giornalismo dove tu parli soltanto di gossip, parli soltanto di incidenti stradali che ti fanno fare traffico. Allora lì sono d'accordo con te, nel senso che quello lo fai, il Corriere, Repubblica lo fa perché porta tanti numeri e hanno bisogno dei numeri per guadagnare dalla pubblicità, per rivenderli poi anche ai loro clienti. Ma per giornalismo popolare io intendo un giornalismo che parla chiaro anche di temi molto alti, capito? Quindi per me è questa la differenza. Noi vogliamo parliamo di libri, parliamo di quella parola che ormai sembra una bestemmia, cultura.
Buongiorno, sì. Sono Silvia Antonini.
Ciao Silvia. Parliamo di quella parola che è veramente una bestemmia, sembra quasi, capito, ormai una cosa che non devi dire, cultura. Però il come ne parli, è il come ne parli, chi ascolti, chi senti, chi parla di quelle cose che deve essere popolare. Ma non è che il popolare vuol dire parlare solo di temi bassi, assolutamente no.
Scusa, allora io arrivo in redazione, mi presento, ciao Moreno, vorrei scrivere per voi, e tu mi dai le coordinate, dimmene tre, sì. Tre coordinate.
La prima che io ti dico subito, che dico a tutti, è: porta il mondo di Davide Sechi dentro Mob, non il contrario. Io voglio la tua voce, voglio la tua libertà di opinione, voglio il tuo modo di ragionare, però quel modo di ragionare deve essere originale, deve essere veramente tuo, non deve essere una macchietta di altre cose. E allora lì si fa la discriminante, cioè che il tuo modo di quello che ti viene da dire, che ti verrebbe da dire al tuo migliore amico, quello. Sai quante volte in riunione noi diciamo delle cose e io dico: fermi tutti, è questo il titolo, è questa frase il titolo, perché dobbiamo essere appunto diretti, dobbiamo arrivare subito come un cazzotto in pancia. Da un punto di vista mediatico ti devi far notare, su questo è innegabile, ecco. E come ti fai notare se la tua voce è soltanto la tua voce?
Ecco, ma non c'è il rischio di essere alla fine autoreferenziali, di utilizzare la sigla MOV o qualsiasi altra sigla di giornale per farti vedere? E poi non c'è anche il rischio che qualcuno vi accusi di opportunismo, di aggressività gratuita? Non lo so, sto facendo delle domande.
Guarda, hai usato la parola che avrei usato io, l'aggressività gratuita, il gratuito. Quello che dico sempre a chi scrive, che me lo impongo io quando scrivo, dico le cose: non bisogna mai essere gratuiti, cioè la critica deve essere sempre autorevole, deve essere sempre costruita su fatti, deve sempre basarsi su un'idea che sia anche, uno può anche non essere d'accordo, ma tu devi essere disposto a difenderla perché sei inattaccabile da quel punto di vista, cioè è la tua idea.
Ma adesso facciamo un piccolo bilancio. Dopo oltre un biennio, chi è MOV? Se qualcuno dovesse apparire all'improvviso e chiedertelo.
È un quotidiano di attualità e lifestyle. Questa è una definizione molto semplice, perché almeno è capibile, comprensibile da tutti. Però in realtà, come puoi vedere, c'è là un qualcosa che in realtà non fanno in tantissimo, perché attualità e lifestyle non vanno molto d'accordo tra di loro. Tu guarda il panorama mediatico dei maschili, no? Che sono il nostro pubblico, il 70% uomo, il 30% donna, quindi comunque una percentuale molto forte di donne, ma ci riferiamo soprattutto a un pubblico maschile. Quindi guarda i media maschili: o fai attualità, e quindi sei un quotidiano che fai attualità, o fai lifestyle, e quindi magari dei temi di attualità non ne parli, non c'entri nelle polemiche. La nostra ambizione, ed è quello che riusciamo a fare tutti i giorni e che possiamo fare meglio, attendere in futuro sicuramente, è mischiare queste due voci, attualità e lifestyle, perché possiamo essere autorevoli nella moda, nel turismo, nel food e avere il nostro tipo di linguaggio, ma anche in quello che succede day by day, i temi forti di cui la gente parla, cioè l'attualità.
Ma che cos'è, adesso lo saprete sicuramente in qualche modo, che cosa attira maggiormente i vostri lettori?
Guarda, sono l'attualità sulla base dei trend, sicuramente su quello purtroppo non se ne esce. Se succede qualcosa, Chiara Ferragni che fa vedere i capezzoli, Blanco che spacca i fiori, tu di quelle cose lì ne devi parlare, quelle robe lì sono le cose che la gente legge di più. Il come ne parli fa la differenza, e lì abbiamo trovato, come dire, la nostra identità. Poi ci sono i temi che invece fanno parte del nostro DNA, che è il DNA, come dicevi tu, di auto e di moto, perché facciamo parte di una casa editrice che edita dal 1997 moto.it e dal 2012 automoto.it, quindi noi arriviamo da quel mondo e il motorsport è un altro tema che è molto di interesse per il nostro pubblico.
Quindi diciamo che il pubblico originario era molto maschile, ma con MOV probabilmente si apre in maniera importante anche alla fascia femminile.
Sì, 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 decisamente, decisamente. Anche dall'engagement sui social questa cosa è addirittura più smaccata rispetto al traffico sul sito, perché è quasi 50-50.
E di cosa vi piacerebbe parlare a questo punto? Cosa vorreste approfondire nel corso dell'anno? Qualche tema che ci avete sulla punta della lingua?
Guarda, noi siamo stati a Pitti Uomo con un'idea molto originale, un video molto dissacrante, e questo è stato perché noi vogliamo approfondire la moda, sicuramente è un territorio che ci interessa e il modo in cui noi ne potremmo parlare, cui in parte ne stiamo già parlando, non lo fa nessuno, quindi è sicuramente un territorio che ci interessa, così come ci interessa parlare molto di più di musica. Infatti siamo andati a Sanremo e adesso ci sarà il turismo e il food, che sono altri due bacini anche da un punto di vista commerciale molto interessanti, dove vogliamo portare il nostro linguaggio, il nostro modo di vedere le cose.
E per finire, qualcosa sul fronte pubblicitario? Avete degli obiettivi? Avete già dei numeri? Avete delle speranze?
Guarda, abbiamo sicuramente degli obiettivi che sono abbastanza sfidanti. Non te li voglio raccontare, non te li voglio dire, perché per policy aziendali di numeri parla solo il nostro editore,
certo.
ma gli obiettivi ci sono ed è, secondo me riusciremo ad arrivarci, anche se il target ormai è abbastanza alto e siamo solo all'inizio, perché quest'anno, il 2023, è il primo anno, diciamo, che il MOV entra nel mercato commerciale in una maniera decisa. 2021-2022 abbiamo fatto degli anni buoni anche da un punto di vista commerciale, ma era tutte cose che sono nate perché siamo, come dire, già attivi su quel fronte grazie a moto.it e automoto.it. MOV adesso ha bisogno della sua identità e quindi siamo entrati a piedi uniti in questo mercato.
Grazie Moreno, il direttore di MOV, Moreno Pisto, che ci ha raccontato insomma le evoluzioni di un modello di stampa di irriverente, dissacrante e politicamente scorretto. A presto per nuove avventure, buon continuazione di giornata, buon fine settimana e a presto. Ciao Moreno.
Grazie, avanti tutta. Ciao. Thank you.
di Leonardo The Sound of Adiviqua dalle frequenze di Radio Atlanta, 81esima puntata, venerdì 10 febbraio 2023. A me non sembra ancora strano.
È difficile dire 2023.
Sì. Oggi parliamo di sostenibilità. No! E invece sì, perché la sostenibilità c'è anche nel calcio, nel calcio. Per esempio il Liverpool, che quest'anno sta andando malissimo, è il club percepito come più sostenibile. Attenzione, perché Udinese e Milan sono nella top 10 ESG. Udinese, Juventus, Inter e Milan nella top 10 della governance percepita prima però della vicenda delle plusvalenze.
È importante questo.
La sostenibilità diventa sempre più rilevante per gli sponsor. E cosa è successo? Che il Liverpool, quindi i Red Devils, è il brand percepito come più sostenibile tra i club dei 5 principali campionati europei. Il club ha ottenuto un punteggio complessivo di 86 su 100 nelle 3 principali metriche di sostenibilità, vale a dire ambiente, sociale e governance. Questo emerge nel report recentissimo di Brand Finance Football Sustainability Perception Index 2023 sulla base di una survey condotta presso i fan dei principali paesi nel mondo, però nel primo semestre del 2022. L'ottimo punteggio di Liverpool è sostenuto dalla considerazione tra i tifosi che la squadra è ben gestita anche fuori dal campo. Si impegna in ampi progetti comunitari, principalmente attraverso iniziative proprie di Liverpool, The Red Way, LFC Foundation, Red Neighbors Program. Il Liverpool è stato anche esplicito, stai a sentire, nel comunicare i progressi positivi che ha compiuto per diventare un club veramente sostenibile, costruendo ulteriormente la sua reputazione tra i fan e assicurandosi la sua posizione in cima alla classifica.
Ma quindi risalgono un po' di tempo fa questi dati.
Certo,
che ha rilasciato Brand Finance.
Esatto, ma cioè, per esempio l'Udinese, che non conta praticamente niente nel campionato italiano a livello sportivo, e nemmeno vogliono i tifosi dell'Udinese, è un qualcosa di assolutamente appurato, è come se fosse un passante, ha fatto un bel punteggio, 78,8.
Ma non va male,
ma non è una squadra fondamentale. Il Milan invece, che sta andando malissimo dopo aver vinto il campionato, ha fatto un punteggio leggermente inferiore ma sempre comunque alto, 73,3 su 100, e performano particolarmente bene entrambe le squadre ed entrano così nella top 10 dei club europei, ricordiamoci europei, meglio percepiti in termini ESG. L'Udinese è diventata una delle prime squadre italiane, Silvia, ad aderire al programma delle Nazioni Unite Sports for Climate Action, oltre a essere coinvolta in diverse collaborazioni con partner per promuovere ulteriormente la sostenibilità del club. Per esempio, c'è una partnership con Blue Energy che ha visto il loro terreno di casa, la Dacia Arena, rifornirsi esclusivamente con energia proveniente da fonti rinnovabili. Ciò ha reso lo stadio uno dei primi luoghi a emissioni zero in Europa. Questa è una cosa importante. L'Udinese è sempre stata, da questo punto di vista,
all'avanguardia,
non solo da questo punto di vista. Anche il fornitore della divisa della squadra, Macron, che è quello il presidente, ha prodotto la divisa del club utilizzando tessuti ecosostenibili al 100%, con ogni maglia realizzata utilizzando 13 bottiglie di plastica PET riciclate. Sono collaborazioni che confermano l'impegno a lungo termine dell'Udinese nei confronti delle questioni ESG. Per esempio, invece, nel 2022, quando è stato condotto il sondaggio, Milan, ok, l'abbiamo detto, Udinese, Juventus e Inter erano tra i 10 club europei meglio percepiti in termini di governance presso i tifosi dei principali paesi del mondo. Adesso è successo un patatrac.
Un grosso patatrac.
Perché si è creato questo insomma, boom mediatico, e questo processo che ancora non è iniziato ma che a livello sportivo ha già partorito un disastro totale e poi potrebbe essere ulteriormente ridimensionato, addirittura cancellato, attenzione, ho confermato cancellato, che ha visto in particolare la Juventus ma anche una serie di squadre che comunque hanno fatto affari
mi
con la Juventus.
Mi sembra di capire che qualche altra squadra è stata già coinvolta in questo
tutti coinvolti
processo.
E tutti assolti tranne la Juventus, ma quello che conta è la visione che poi sia complessiva del sistema Italia. E allora Milan e Udinese sono andate bene, Juventus e Inter stavano andando bene, ma e poi tutto viene comunque inglobato nella sua completezza, tutti entrano in questo buco nero, c'è poco da fare, è un'immagine che viene comunque offuscata, se non addirittura annerita completamente e bruciata. Quindi bisogna stare anche molto attenti da questo punto di vista. Comunque sia, la sostenibilità sta assumendo un ruolo sempre maggiore anche per gli sponsor. I brand, infatti, sono sotto crescente pressione da parte degli stakeholder per dimostrare azioni positive in relazione all'ambiente, al cambiamento climatico e al loro impatto positivo sul pianeta. Scegliere un club partner in grado di supportare la strategia corporate di posizionamento in ambito ESG può essere di estremo valore. Un esempio di tale merito è di Emirates, che è un marchio insomma notissimo per il suo coinvolgimento nella sponsorizzazione del panorama calcistico, gli stadi Emirates, anche la Juventus lo stadio Emirates. In qualità di compagnia aerea, il marchio opera in un settore che è intrinsecamente dannoso per l'ambiente
inquinante
a causa delle sue elevate emissioni. Tuttavia Emirates, così come molte altre organizzazioni, si è sforzata negli ultimi anni di trasformarsi in leader nelle prestazioni ambientali all'interno del proprio settore. Le aziende stanno quindi cercando di condividere questa visione con i marchi sportivi, cercando di combinarsi a club che li supportino in questa sfida. E ce la faranno? Certo che il calcio è una vetrina importantissima, se però poi lo sfasciamo con queste ripicchine, lasciamo perdere.
Ci sono dei conti che non tornano.
Dei
no?
conti che non tornano, bisogna analizzarli prima. Ripicchine. De Leonard e Sandova di Vicoli dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, venerdì 10 febbraio, a un passo dal weekend, a un passo dalla finale di Sanremo, e noi cosa facciamo? Trasmettiamo musica fantastica, c'è poco da fare. Prima abbiamo ascoltato Evita Mani, che è una produttrice di Athens è la città dei B-52s che tu ami tantissimo, è la città soprattutto dei Rem, che sono diventati un grande fenomeno popolare. Però ci sono tanti altri attrici, diciamo iper pop come vengono definiti adesso, e anche delle etichette che vanno molto volentieri a ballare nei club, e quindi questa Evita Mani, che avete sentito molto elettronica, molto sognante, e con questo album Spandrel, dal quale abbiamo estrapolato Black Hole, sembrerebbe proprio destinata al club, e invece no, perché è una musica la sua basata su canzoni che conserva insomma una predilezione verso un certo tipo di art pop. Noi adesso invece replichiamo con questo cantautore, Will Hempstein, vi diamo dei nomi che nessuno vi darebbe in questi giorni sanremesi, ma anche dopo, quando ci sarà l'Eurofestival. L'album che ha confezionato Will Hempstein si intitola Wendy, è uscito da poco, lui è newyorkese, insomma si rifà moltissimo e anche stretto molte mani, come quella di Martha Graham Dance Company, quella di Nicholas Jarr, quella di Marilyn Manter, quella di Larry Simmons, c'è uno spiccato senso per le canzoni, per la melodia e per la malinconia. Wendy, da quale estrapoliamo Way Down in Stockholm, Will Hempstein. Goodbye to digital marketing è in costante evoluzione e negli ultimi trienni ha dovuto assumere nuove forme per assecondare le mutate esigenze delle aziende sempre più vicine al mondo digitale. Si assiste quindi alla necessità di introdurre nuove formule e strumenti per assicurare i migliori risultati necessari per la ripresa di tutti quei brand colpiti da un anno di crisi economica, quello come quello ormai trascorso da poco, insomma. Dati questi presupposti, le principali tendenze a cui assisteremo nel 2023 quali sono? Ce la racconta Across, che è una digital solution company specializzata nel performance marketing multicanale, il cui CEO è Sergio Brizzo, che ci auguriamo di avere in trasmissione quanto prima. Allora, il primo trend vede la consacrazione dell'intelligenza artificiale.
Ne parliamo da tempo, ma adesso ormai è diventato all'ordine del giorno, sì. Anzi, ultimamente tutti quanti vogliono mostrare che stanno provando questa Chat GPT, che è un chatbot di intelligenza artificiale.
Sì. Che cosa fa?
Credo che scriva, che faccia. Ancora io non l'ho provato, ma lo farò presto,
sì.
Anche se sono un po', come dire, scettica rispetto a questi strumenti. Chat GPT appunto cosa fa? È dotato di una serie di funzioni tra cui appunto rispondere a domande, no? Cioè c'è gente che dice fai questo e quello te lo scrivi un pezzo che
sì.
Sarà per questo che io non sono molto d'accordo. Vabbè. Non voglio che mi rubi il lavoro, scrivere testi, appunto fare equazioni matematiche, cioè fa una serie di operazioni che l'uomo ci mette di più a fare.
Beh certo, se no che
però qualcuno dice che quando scrive un testo è banale.
Pensa un pochettino. Non so, ma forse gli uffici stampa negli ultimi due anni stanno utilizzando dei chatbot per mandarci i comunicati. Non riesco a capire.
Non credo, sai, perché credo che sia molto precisa nel chat GPT a fare i comunicati. Comunque, un altro trend importante è quello di TikTok. Vabbè, quello forse non è più neanche un trend, è quasi una commodity. TikTok.
Mi sono iscritto anch'io.
Davvero?
La scorsa settimana.
Ah, questa sì che è una notizia, va bene. Cosa fa TikTok? È molto utile per, come dire, parlare al consumatore, ma quest'anno sarà anche un tramite fondamentale, essenziale per intercettare anche il settore del B2B, cioè il pubblico del B2B.
Clamoroso.
Infatti, una delle difficoltà maggiori della presenza sui social per le aziende appunto B2B è la gestione del tone of voice, perché spesso il loro core business è legato a un'offerta di prodotti e servizi tecnici che non creano emozione, che non creano engagement. Quindi TikTok potrebbe essere il luogo giusto dove sperimentare una strategia diversa, che sia meno istituzionale, cioè una comunicazione meno istituzionale, con contenuti personalizzati veramente che catturino l'attenzione in modo più efficace.
E poi, naturalmente, ci sono i famigerati e chiacchieratissimi video corti su YouTube. L'incredibile successo globale di TikTok, infatti, ha portato i suoi competitor a riprendere alcune delle caratteristiche del social sulle proprie piattaforme. E così è stato per gli YouTube Shorts. Con Shorts YouTube vuole consentire a creators, musicisti e artisti di produrre e pubblicare video brevi e divertenti usando semplicemente il proprio smartphone. Si tratta di un'idea semplice, ma ingegnosa, poteva venire anche prima, che può essere fatta proprio non solo dagli utenti finali, ma anche da molte aziende. Basti pensare che questo strumento genera attualmente 3,5 miliardi di visualizzazioni al giorno in tutto il mondo. E se le aziende ritengono che YouTube non possa soddisfare i propri obiettivi di marketing con il classico formato video, dovranno ricredersi e iniziare a testare gli shorts.
Allora, di video shorts ne avevamo parlato, anche
sì.
Questa sarà una cosa di cui parleremo molto spesso. Comunque, non abbiamo detto di LinkedIn. LinkedIn è un po' complicato, è un livello superiore di capacità
business.
Di gestione, il business. Però
gioco.
È ormai assodato che anche questo social, cioè LinkedIn, è un canale principale per fare attività di social advertising rivolta al B2B. Quindi, secondo gli ultimi dati, risulta essere il 277% più efficace delle altre piattaforme social per generare lead e il canale alla base del 97% delle strategie di B2B marketing. Ma non solo. Il 94% dei marketer usa LinkedIn per fare awareness in organico, cioè in modo organico, sì, quindi senza pagare, questo è sostanziale, consolidando la propria brand identity e il proprio posizionamento. Per questo motivo LinkedIn ha implementato una funzione, in particolare l'ultima novità è la newsletter, che consente di inviare per mail a tutti i propri follower un contenuto testuale su un determinato topic. Io ne ricevo alcune, sono iscritta, sì. Questo permette a un marchio di fidelizzare, ma anche a un content creator, a un influencer, di fidelizzare la propria community attraverso notifiche push dentro l'app, in app e in email, e ricevere feedback e commenti in tempo reale.
Wow. Leonardo del Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano. Andate a spulciare sui nostri social, andate a visitare la nostra pagina delionline.it con il segmento dedicato proprio a tutte le 80 puntate, oggi 81 del nostro format. E così naturalmente non avrete nostalgia di Silvia, Davide, Mauro Magnitosi, Radio Atlanta Milano, degli On Air, The Sound of ADV, fino a mercoledì prossimo, quando ci risentiremo per una nuova fantastica puntata e settimana. E vi lasciamo a questo punto al weekend, alla finale di Sanremo, però con un cantautore che arriva al suo debutto, chiacchieratissimo, inglese, con quell'andamento ciondolante, un po' indolente. Lui si chiama Mark Williams Lewis, ha realizzato un album che si intitola Living, e guarda un po', noi adesso andiamo ad ascoltare, cara Silvia, un brano che si intitola Living. Allora vi attraverso le parole, la musica di Mark Williams Lewis ci salutiamo e vi auguriamo anche una fantastica continuazione di giornata e buon weekend. Ciao Silvia, ciao a tutti.
Ciao a tutti.
You live for so long in my head. My head. Just wanna go out with my friends. My friends. Maybe she's a liar. A liar. Just one.